Come prima domanda chiederei a tutte e due, quindi prima Beppe e poi Raul, di presentarvi, un attimino per chi non vi conosce.
Quindi la laurea in arpa, poi ho intrapreso un percorso che mi ha portato a cercare di sperimentare, trovare nuove sonorità con questo strumento e soprattutto l'arpa elettrica, e quindi da più di 20 anni, da circa il 98-99, ho iniziato questa frequentazione con il mio strumento di vari generi musicali e appunto dello sviluppo dell'arpa elettrica attraverso anche l'uso dell'elettronica, e questo mi ha portato, oltre ai miei progetti da solista, anche a delle collaborazioni come quella con Beppe.
Perfetto, come seconda domanda vorrei entrare più nello specifico, quindi del vostro disco. Ho letto che sono 10 brani inediti con una cover in italiano e volevo capire come avete scelto questi brani, soprattutto di che cosa parlano e come mai avete scelto quella canzone di Peter Gabriel.
Anziché rileggere brani, diciamo, delle varie tradizioni, tra le quali quella sarda, ma non solo, di provare a mettere a fuoco le nostre idee. La pandemia, diciamo, ha consentito a questo processo. Quindi ci siamo chiusi in studio e abbiamo lavorato sui nostri brani, sulle nostre idee, che lavorandoci venivano fuori anche altre idee. Il brano di Peter Gabriel l'abbiamo scelto per diciamo, chiudere quello che era questo concept che era venuto fuori dal punto di vista letterario, che era la speranza, la voglia di ripartire, di rivitalizzare un po' un futuro imminente che sta, diciamo, pressando, un futuro che ci impone una sorta di ripartenza consapevole. Con più attenzione alle cose che abbiamo, che diamo per scontate. Il piano di Peter Gabriel è stata un'idea di Raul. Volevamo omaggiare il grande artista che è il nostro idolo. Abbiamo tentato un po' tutte le cose che ci piacevano di Peter, da Les Jammer, Steam, ma sembrava un po' troppo scontato, no? Il fatto di omaggiarlo con un singolone. Fortuna vuole che Raul scrisse nel suo zaino durante il liceo queste 5 frasi del brano minimale For Pain di Peter, che riassumeva, guarda caso, proprio tutto quello che noi stavamo cercando di mettere nei contenuti, no? E niente, quindi abbiamo chiuso il cerchio con questo brano.
Perfetto, allora, come avete detto, questo è il vostro terzo album che praticamente avete incominciato a suonare intorno al 2012 insieme. E di solito per un artista o per una band il terzo album è quasi quello della svolta, è quello che magari vi fa conoscere al grande pubblico. È così anche per voi? Lo sentite praticamente come opera vostra più degli altri due o quant'altro?
questo indubbiamente, perché ovviamente è frutto, come dicevi tu, di 10 anni di conoscenza, collaborazione e di amicizia che è cresciuta nel tempo, e attraverso i primi due lavori in realtà sono stati praticamente il primo nel 2019, un lavoro in live registrato in teatro che portava su un supporto fisso quello che era già il nostro progetto dal vivo che portavamo in giro di commistione tra varie culture e vari linguaggi. Da quello era nato proprio dallo spunto di un brano contenuto in quell'album. L'anno seguente l'omaggio, il canto rituale, l'omaggio a Maria Carta, dove appunto attraverso i brani della tradizione sarda cari alla mitica cantante, noi abbiamo portato la nostra rivisitazione con il nostro tipico suono che appunto ci siamo costruiti in questi anni. Un album che poi ci ha già fatto fare un piccolo salto, diciamo, di conoscenza a un pubblico un pochino più ampio, anche oltre la Sardegna, perché a nostra sorpresa è entrato nella cinquina finalista delle Targhe Tenco come migliore interpreti. E quindi poi noi, sì, questo passo ulteriore, questo sforzo ulteriore che ha portato ad Animas con una scrittura per la prima volta di brani originali, e quindi anche un tempo in studio dedicato molto molto più lungo rispetto ovviamente agli altri due album, è un ulteriore passaggio in più. E abbiamo anche accolto questa stima che nel frattempo ci eravamo costruiti in questi anni, di tantissimi nomi collaboratori che in primis sono stati amici, ma sono grandissimi artisti, tra i più conosciuti ma anche i meno conosciuti, che sono saliti sulle nostre due barchette di Animas a donarci preziose collaborazioni. Quindi per noi è un punto di arrivo di questa esperienza, ma abbiamo anche un punto poi di un nuovo percorso un pochino anche più ampio, sperando nell'effettiva ripartenza dell'attività live, perché poi noi alla fine quello che cerchiamo di perseguire è proprio quel tipo di attività, al di là del supporto fisico e della registrazione di un disco.
Allora, quest'altra domanda è più sullo specifico sul vostro sound, nel senso che è chiaro che ci sono delle chiari riferimenti all'etnico, quindi etno, rock, folk, che può magari avvicinarsi anche magari a un folk quasi, quasi americano, quasi del sud dell'America. Però volevo sapere se voi vi vedete più su un gruppo, quindi che è rimasto, che rimane con le radici chiaramente in Sardegna e nella terra sarda, però vedo che ci sono anche dei brani più su in lingua italiana, quindi alla fine per un ipotetico quarto album sarà ancora questo mix o sarà essenzialmente tutto in italiano?
È quello di esaltare il suono vocale. Il suono vocale può avere un monosuono se è soltanto in un linguaggio, che ne so, l'inglese o lo spagnolo o l'italiano o tutto il sardo. Poi dipende quale lingua è più musicale dell'altra, in base alle composizioni che si vanno a creare. Però siamo partiti con punti. Cercare di esaltare, proprio una delle caratteristiche era proprio cercare di esaltare il linguaggio attraverso il suono vocale, e quindi questa è la ragione per cui mi cimento a cantare anche frasi in cingalese o in arabo con determinati significati, a volte anche senza alcun significato. Abbiamo composto due brani del primo disco completamente improvvisati con dei linguaggi tiberici che avevano, diciamo, un idioma più orientale e il secondo era un idioma un po' più anglofono, ma fondamentalmente non c'era un significato vero e proprio se non quello del decantare le tossine malefiche che si annidano nel cervello, anzi, o meglio, nella mente, con questa tecnica ebraica che si chiama Gibberish. Comunque sì, è questo la volontà del mix di lingue e questa esigenza. Quindi nel prossimo album è possibile che ci sia la stessa voglia o tendenza a cantare sia in italiano che in tanti altri linguaggi. Sardo, poi il sardo non è soltanto la lingua, tra virgolette, quella dei Tazenda, che è logudorese. Noi in questo album Anima abbiamo anche toccato il sassarese, che è una lingua ancora più minoritaria rispetto al logudorese, cioè parlata in pochi paesi del nord Sardegna, come altri dialetti minori sono il catalano, il tabarchino, che sono esattamente ad Alghero e a Carloforte, e poi il gallurese, che è una sorta di variazione del sassarese. Tutto questo patrimonio linguistico è una delle nostre fisse, diciamo, no? Che da salvaguardare, il fatto di conservare una lingua è sintomo di conservare la cultura.
Sono molto d'accordo. Ho visto che in questi 10 brani ci sono state molte collaborazioni. Immagino che tanti siano amici, colleghi e tutto. Come li avete scelti o sono stati loro che hanno scelto voi?
Guarda, sono, sì, come hai detto tu, sono tutti amici con cui ci sono stati legami a vario titolo da entrambi, precedenti collaborazioni. Noi siamo andati in studio e abbiamo registrato non con l'intento di fare un lavoro poi collettivo, perché comunque la centralità era sul nostro duo, il nostro suono. Però al lavoro finito, mentre ascoltavamo, mi è iniziato a dire: ma senti, qui ci starebbe bene il rapporto di tal dei tali, no? E quindi poi, nato dall'ascolto a posteriori, così abbiamo iniziato a chiedere a questi musicisti straordinari un contributo nel brano che secondo noi era il più azzeccato al loro approccio musicale o quello che potevano dare. E quello che abbiamo ricevuto sono stati veramente dei contributi assolutamente sensibili e pertinenti, che si sono inseriti perfettamente, cioè proprio come incastonare tante piccole gemme in un lavoro che c'era fatto. Ecco, quindi diciamo che è stato questo tipo di scelta che ci ha guidato nella ricerca di queste collaborazioni.
Adesso vi faccio una domanda abbastanza banale, però vabbè, secondo me è abbastanza pertinente. In questi brani, ma non soltanto di questo disco, ma anche dei lavori precedenti che avete fatto, è arrivata prima la musica o sono arrivate poi le parole?
Abbiamo composto in diversi modi, nel senso, io avevo magari un testo, no, sia in lingua o in italiano, che abbiamo poi adattato alla musica che partiva o da me o da Raul, no? Diciamo, tutti questi spunti li abbiamo, diciamo, fatti convogliare in un'unica lavorazione, mettendoci proprio del nostro, cioè nel senso che non si mollava il pezzo finché noi eravamo felici, quello che stava venendo fuori. Quindi in vari modi, a volte tutto assieme, come il caso del brano Omini Deva, per esempio, dove è venuto assieme il testo e il riff musicale, che poi abbiamo proposto a Davide Valdestros, che ha scritto a sua volta su una traccia che io avevo già scritto, che parlava di contrabbandieri, eccetera, e tutta in sassarese, e lui ha adattato, diciamo, questa mia volontà, no, di parlare di questo argomento a suo modo, con la sua poesia fantastica. Ma ci sono altre idee, come Picciurato, che ha suonato Paco Mussina, che è parte proprio da un brano di Raul, dove c'è questa arpa incessante che fa una sorta di arpeggiatore, dopo le parole, arpeggiatore elettronico, dove Franco ci ha dato delle dritte su come strutturare il brano, perché la nostra voglia di suonare live a volte ci ha fatto perdere quello che è l'economia di una struttura di una canzone. Diciamo che Franco ci ha riportato un po' sulla terra e ci ha dato delle, è stato grande, ci ha dato degli insegnamenti che permetti anche poi per il proseguo della struttura degli altri brani. Poi non so, se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, no, che effettivamente ogni brano ha avuto genesi diverse, veramente si può raccontare su ogni brano una storia diversa, da chi nasce il primo spunto, che a volte è successo che magari lo spunto letterario nascesse da me invece che quello musicale, per dire, quindi oppure anche solamente uno spunto di idea, di sviluppo del testo, come può essere Omini Deba, che poi dopo invece lui ha scelto di declinare in quella maniera, oppure una melodia che è nata su una struttura armonica, che però poi nel confronto invece è stata arrangiata in tutt'altro modo, come può essere per esempio Distopie di Orwell, che poi alla fine anche abbiamo scoperto essere il brano più gradito, diciamo, negli streaming, un po' anche a sorpresa, perché è un brano di 7 minuti che scappa, diciamo, dalle logiche della struttura canzone. Quindi sì, 11 brani che si possono raccontare 11 generi diverse.
Bene, io vorrei adesso parlare, soffermarmi sulla musica etnica. In particolare, prima mi avete parlato chiaramente dei Tazenda e quindi che erano venuti, diciamo, conosciuti al grande pubblico grazie a la visibilità che aveva dato Sanremo. Adesso la musica etnica sembra un po' scomparsa dai radar. A che punto siamo?
Che si pensi in un solo modo e tutto il resto, insomma, e che si preghi in una sola maniera. Quindi è bello potersi arricchire di tanta diversità e farla filtrare attraverso noi stessi. Ogni volta si crea una realtà differente. E quindi tutto questo è una bellezza a cui io faccio fatica a rinunciare. E quindi lotterò con tutte le mie forze perché questo possa accadere. Poi i Tazenda sono venuti fuori in un periodo che era esattamente il 1990, dove per la prima volta il pop incontrava il folk. Ci provò Maria Cassa tempo fa, agli inizi degli anni 80, criticata tantissimo da tutto il mondo etnico, perché aveva osato inserire nel folk basso, batteria, tastiere, chitarra elettrica, archi e cori. Oggi questo genere che lei iniziò con l'album IDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVDVD un classico album di world music di qualunque artista, insomma, che metta con Bruno Sbaraglia o ricorda del Canada, ma lo stesso Peter. Quindi il mondo è cambiato, anche se noi siamo un po' demodé, c'è un motivo per cui il jazz non morirà mai, perché la musica lirica non morirà mai, e per cui il folk non morirà mai. Tanto poi siete contaminato un po', ti fanno dialogare, contaminare con voi, che è una parola un po' ambigua, farlo dialogare con altri stili musicali, penso che sia un'ulteriore apertura a fare in modo di tenere in vita una cosa così storica, niente, mi sta fuori di.
Parlavate prima di streaming, come ha cambiato Spotify o anche i social network la vostra vita artistica?
Non so se può rispondere di più. Beh, che ha magari venduto qualche milione di dischi in giro per il mondo. Il mio è sempre stato comunque un settore molto di nicchia, perché voglio dire, l'arpa di per sé già combatte con tutta una serie di stereotipi, perché viene vista abbastanza circoscritta. Io ho 30 anni, ho cercato invece di scardinare questo stereotipo, se vuoi uno stereotipo maschile, stereotipo classico, stereotipo folk irlandese, no, riportandolo a una dimensione di uno strumento come qualsiasi altro, che si può esprimere a 360 gradi. Però frequentando bene o male, comunque, voglio dire, non, sicuramente non il mainstream, o comunque perseguendo, ma quando un artista poi persegue insomma quello che più le piace, eccetera, fondamentalmente prima parla quella parte lì, non si inseguono gli streaming. La cosa che cambia è il fatto comunque di doverci rapportare per forza a questo mezzo, perché fisicamente le persone non hanno più i supporti per poter ascoltare quello che era fino a poco tempo fa il supporto preferito, che poteva essere il CD o il vinile, cioè, anche se comunque sono dei supporti che adesso hanno magari ancora un seguito, però ovviamente si parla di altri numeri, e quindi dobbiamo per forza essere, diciamo, presenti in quella parte, perché adesso la musica si usufruisce in quella maniera, che da una parte ti rende più facile produrre ed uscire sul mercato, dall'altra è anche vero che questo mercato è ancora più enorme. Già era difficile prima farti scovare in un negozio di dischi se non avevi una guida all'interno del negozio di dischi, no? In questo caso è ancora di più. La cosa che si può discutere, ecco, eventualmente è il fatto di come sono le ripartizioni in questo mondo dello streaming, quindi in effetti è quello che arriva tacca all'artista, perché servono milioni per poter essere di streaming, per poter essere una filina, una fonte di guadagno. Il che cosa vuol dire? Che si riporta all'attività principale del musicista, che questo invece è una cosa che ritorna dal passato con più anche prepotenza, che è l'attività live. Cioè, alla fine il musicista deve guadagnare e vivere di quello, di concerti, e la sua dimensione ideale è quello, più che vendere dischi come era in passato, che a volte invece c'era solo quello e poi non c'era neanche la capacità di stare sul palco. Quindi da una parte questo rovesciamento di nuovo sul ritorno dell'importanza dell'attività live, fantastico. Il problema di cui stiamo soffrendo è che, al di là della pandemia che ha bloccato drammaticamente tutto, è che comunque, come c'è stato mettere un po' a margine tutta una serie di generi musicali mainstream, anche gli spazi per questo genere di musica a volte sono difficili da trovare, e quindi in qualche modo stiamo confrontandoci come artisti anche a quello di reinventarci anche nei paradigmi dove e come proporci, cioè quasi inventandoci anche noi stessi le stesse situazioni live.
Parlando di live, il 31 marzo scade questo dannato blocco, diciamo, stato di emergenza. Dal 1º aprile dovremmo essere un pochino più liberi. Come vedete voi adesso la musica live in Italia dal 1º aprile in poi? Sarà come prima o no?
Ma c'è tanta incertezza come sarà, c'è tanta incertezza e confusione, perché molti concerti sono stati rimandati, concerti di aprile intendo, a data da destinarsi ancora, quando poi negli stadi c'è quasi il 100% di accessibilità. Ancora per i concerti c'è questo vento di incertezza, e qui ribadisco ancora questa confusione su come venirne a capo. Nel nostro piccolo noi siamo abbastanza fortunati perché il genere impone un'affluenza di pubblico non da migliaia di persone, ma al massimo di centinaia di persone, quindi si fa più in fretta a diciamo, cercare di contentarle, non so se è il termine, a contenerle in un altro determinato modo, piuttosto che le folle di gente che salta o che sta sotto il palco a cascata. Ecco, questo, se la domanda era rivolta a come sarà la musica, credo che cambierà radicalmente. Ecco, i concerti dove sta appiccicati ad ascoltare il proprio idolo saranno un po' più in là. Per il momento ci dobbiamo accontentare della formula teatro anche nelle piazze, cioè quindi con le sedie, con servizi di sicurezza e sanitari a mille, cioè che ci saranno controlli continui, anche in periodi, almeno in Italia credo che succederà questo, voglio essere pessimista, ma l'esperienza di questi ultimi 2 anni che ci ha dato la parvenza di apertura e poi chiusura di nuovo a bomba, ti porta a pensare che bisogna andarci ancora più cauti, no? Quindi, ripeto, io e Raul abbiamo forse un pizzico di fortuna in più sul fatto che imponiamo alla gente di sedersi ad ascoltare e di non mettersi a saltare o ballare. Ecco.
Perfetto, adesso direi che abbiamo finito. Come ultima domanda, cerco sempre un po' di capire le tendenze, la musica che ogni artista ascolta. Quindi ad ognuno di voi due chiedo, se me lo volete dire naturalmente, un disco, abbastanza recente che può essere o dalla fine del 2021 o inizio del 2022 che state ascoltando così tanto frequentemente e se lo volete anche consigliare.
Uno è sì, Uno è un cantautore della nuova generazione che è Bruce Richards, credo che disco di qualche anno fa, credo, però comunque abbastanza recente, sia un ottimo disco, un suono che mi riporta ai miei primi amori cantautoriali, che sono Dal, De Gregori, e anche secondo me è un po' Basile. Dove, attenzione, dentro Brunori non c'è niente di tutto, non c'è uno scopiazzamento di questi artisti, ma mi riporta a quel mondo, ecco, quindi era un mondo che mi piaceva un sacco. Invece, strumentalmente parlando, ho ascoltato l'album di Lari Valdivio, che è una chitarrista americana di origini italiane, che ha fatto un disco di musica strumentale rock, o diciamo pop rock, che come suonato benissimo da strepitosi, Nicola Jutta, Nathan East, Greg Killing Games, insomma musicisti che hanno collaborato con Sting, i Toto, e quel genere lì a me è sempre piaciuto un sacco e ha condizionato molti brani che ho scritto sia per altri che per me.